Amiche e amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast in cui Spazio Ciclismo vi racconta ogni settimana le principali notizie del mondo del ciclismo e analizza un po' quelle che sono state le corse, cercando anche di lanciarsi in qualche pronostico, in qualche previsione per le competizioni che invece avverranno nelle giornate successive. Settimana ricca di avvenimenti, anche questa che si sta svolgendo un po' tra Italia, Austria e Ardenne, con diverse corse che hanno infiammato i tifosi a casa, insomma, nella maggior parte dei casi, ma qualcuno anche in presenza per quanto riguarda il Tour of the Alps, che è la prima corsa di cui andiamo a parlare, la competizione che ormai tradizionalmente, insomma, richiama a sé tutti i migliori scalatori che poi hanno intenzione di partecipare al Giro d'Italia, che partirà ormai tra non molto, insomma, poco più di 2 settimane per la cronometro inaugurale di Torino, Tour of the Alps, che ha visto svolgersi le sue prime 3 tappe con 2 arrivi in Austria e altrettante partenze in Austria e invece già un arrivo e una partenza in Italia. Le ultime 2 tappe saranno interamente, insomma, sul territorio italiano e ha visto qualche bel ritorno e qualche bella conferma il Tour of the Alps, perché in queste prime 2 tappe 2 vittorie di Gianni Moscon, che si è imposto prima nella frazione d'apertura di Innsbruck e quest'oggi con una splendida fuga sull'arrivo di Naturno, nel mezzo la vittoria che vale tuttora il primato in classifica generale di Simon Yates, che si è imposta a Faktem im Kaunertal prima delle 2 tappe davvero durissime di questo Tour of the Alps, che di frazioni ne conta 5, e che ora appunta un vantaggio in classifica generale decisamente rassicurante di 45 secondi. Allora, innanzitutto direi di andare a sentire dalle parole dei protagonisti di questa tappa, della terza tappa, ai nostri microfoni all'arrivo di oggi di Naturno, come è andata la giornata, perché vedremo anche dalle parole di uno dei protagonisti che c'è anche stato un accenno di polemica, insomma, per un finale in cui gli inseguitori non sono riusciti a rientrare sul gruppo di testa, secondo quanto raccontato da loro, appunto, anche per un disguido che c'è stato in corsa. Sentiamo allora Gianni Moscon, il vincitore, Alessandro De Marchi, che è arrivato quinto regolando il gruppetto degli inseguitori, e Simon Yates, che invece oggi non ha dovuto penarsi più di tanto, ma è rimasto leader della classifica generale. Simon Yates, poi ovviamente tradotto in italiano.
Sì, oggi sapevamo che era una tappa adatta ad attaccanti oppure fine finale ci si poteva inventare qualcosa. E alla fine, quando ho capito che era un gruppo buono, poteva andare all'arrivo quello che si stava sgattando sulla salita, sono entrato e poi ho cercato di animare l'azione insieme ad altri corridori e niente, alla fine siamo arrivati qua in quattro da giocarcela. Per me era la situazione ideale a quel punto e sapevo che era potenzialmente più veloce quel gruppo, quindi avevo abbastanza confidenza. Certo, c'è sempre l'incognita, però dai, alla fine mi sono giocato bene le mie carte, sono felice. Ma penso che quando hai buone sensazioni segui l'istinto e l'istinto ti segue nella direzione, ti guida nella direzione giusta. Quando stai bene sei lucido anche in corsa, quindi sì, diciamo che non è che ho pensato molto, ho seguito semplicemente l'istinto. Poi quando hai le gambe sembra che fai tutto giusto, però sai, alla fine quello che conta è averne. Qualsiasi cosa fai puoi sbagliare, però se hai le gambe ce la fai. Sicuramente era molto pericoloso, però tenevo sempre controllato lo svantaggio. Poi quando sono arrivati a 2 km ho capito che era difficile per loro rientrare, ho cercato di controllare al meglio e poi fare lo sprint tutta.
Era sulla carta la tappa un po' più aperta e quindi era giusto provare, giusto mettersi un po' alla prova. Alla fine queste tappe, questi sforzi torneranno utili fra qualche settimana. No, diciamo che la maglia è un po' la conseguenza dell'essere lì davanti e non ci sto filando troppo. Vediamo cosa succede domani e poi l'ultima tappa. Ma ci è mancato che qualcuno ci ha fatto sbagliare strada e con Luis Leon siamo andati dalla parte sbagliata. Abbiamo dovuto rimetterci in strada e tornare sotto. Forse potevamo avvicinarci un po' prima e non arrivare al chilometro, diciamo, vicini ai primi, però ecco, Moscon credo fosse imbattibile.
For me personally, it was fine. It was actually quite an easy day. The team had a hard day, of course. They had a lot to do. They controlled the start, and then of course riding all day. But they did a fantastic job, so thanks to them. And now we look forward to the next days. No, not really. I think with tomorrow being so hard, I think everybody is saving themselves for that. Yeah, I think the next 2 days are very, very difficult. I think tomorrow will be very hard, and then the last day there is nothing else to lose, so I'm expecting some fast racing.
Personalmente è andata bene, è stata una giornata piuttosto semplice. I miei compagni di squadra hanno avuto molto da fare invece, hanno controllato la situazione alla partenza e fatto il ritmo per tutta la giornata. Hanno fatto un lavoro fantastico e li ringrazio, ora aspetto i prossimi giorni. Non mi aspettavo grandi attacchi nel finale oggi, domani sarà una giornata più difficile, mi aspetto di essere attaccato lì. I prossimi 2 giorni saranno molto molto difficili, per questo hanno risparmiato energie. Domani sarà dura, poi nell'ultima tappa non ci sarà nulla da perdere, il ritmo sarà molto alto. E allora, queste le parole dei principali protagonisti. È il momento di salutare e augurare buona serata al nostro ospite consueto, il direttore di Spazio Ciclismo Leonardo Ubrig Delfino. Buonasera Leonardo e una buonasera con un Gianni Moscon ritrovato. Ti aspettavi che potesse essere già così tanto competitivo dopo l'infortunio alla Kurne?
Ciao Davide, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. No, effettivamente no, aspettarselo così in forma sinceramente no. Sicuramente mi aspettavo comunque che si facesse trovare pronto, perché dagli allenamenti si vedeva che stava abbastanza bene, aveva fatto delle buone sessioni, però obiettivamente insomma che riuscisse già a vincere 2 tappe e le vincesse anche in questo modo comunque, perché insomma ci vuole forza e non solo fortuna, ma insomma ci vuole veramente un bel colpo di pedale per riuscire a vincere 2 tappe in questo modo, effettivamente forse non era così prevedibile. Poi sicuramente sono veramente le strade di casa per lui, quindi anche questo piccolo vantaggio lo ha dimostrato in realtà in entrambe le sue vittorie, perché è scattato l'altro giorno sapendo cosa lo aspettava e sapendo come gestire determinati movimenti, e ancora di più forse lo ha fatto nella volata di oggi, in cui ha veramente gestito bene le curve e gli spazi per riuscire a resistere a Groschartner, che forse non si aspettava una resistenza così forte, non si aspettava questo tipo di volata. Dall'altro lato, se è arrivato lì davanti per fare queste mosse comunque perché stava bene ed aveva le gambe per farlo, perché insomma questi casi sì, è vero, ci vuole la conoscenza, ma se non hai le gambe, puoi avere tutta la conoscenza che vuoi, non va da nessuna parte.
Sì, esatto, che è un po' quello che ha detto lo stesso Moscon, sostanzialmente, che poi, tra l'altro, quando arriva l'intuito, quando ci sono le gambe, insomma, l'intuito guida sempre nella direzione giusta. Bel successo di Moscon, oggi bella mostra, insomma, anche Fabbro, De Marchi, Antonio Nibali, tutti i protagonisti nella fuga di giornata. Per quanto riguarda gli scalatori, abbiamo visto già una prima battaglia, forse anche più di quanto ci si aspettasse di vedere nella seconda tappa, quella con partenza da Innsbruck che arriva a Feichtenheim-Kaunertal, con la vittoria dominata anche un po' per l'atteggiamento tattico degli avversari nel falso piano finale, nella vallata finale, di Simon Yates, che ha rifilato ben 41 secondi a Sivakov, poi a 58 secondi, insomma, Martin, Vlasov e Cepeda, più di un minuto tutti gli altri, a cominciare da Hindley e Carty. Leonardo, la domanda che ci facciamo su Yates non è tanto sulle sue qualità, credo che ormai penso siano fuori da ogni discussione, ma è una domanda che forse ci poniamo ogni anno: ma non è troppo in forma troppo presto Simon Yates, che ha dato davvero una dimostrazione di forza non da poco nella seconda tappa?
Sì, è chiaro che la differenza in realtà l'ha fatta lui, perché se poi andiamo a vedere i tempi, cioè se noi togliessimo la sua prestazione ieri e vedessimo i tempi di tutti senza di lui, è chiaro che sarebbe tutta un'altra giostra, perché comunque gli distacchi non sarebbero poi così alti. Dall'altro lato, insomma, ci sono comunque distacchi di un certo tipo, però è veramente lui che ha fatto una differenza netta, e quindi dall'altro lato questo ci porta all'interrogativo che facevi tu, cioè effettivamente non è che sia un po' troppo presto. Guarda, Yates ha dimostrato in questi anni di essere un po' un'incognita da questo punto di vista, questo è vero. Dall'altro lato, questo Giro d'Italia comunque la prima parte non è, propone insidie già, propone un paio di tappe in cui comunque bisogna farsi trovare abbastanza pronti, quindi bisogna riuscire a bilanciare, ecco, se lui sta bilanciando o se lui si sta facendo trovare troppo presto, questo è sinceramente difficile prevedere, Diciamo che comunque un po' di esperienza l'ha iniziato ad accumulare, quindi si può cercare di sperare per lui, obiettivamente, ma anche per lo spettacolo in generale, che possa effettivamente riuscire a trovare, insomma, la sua quadratura del cerchio e la sua possibilità di giostrare un po' questi equilibri. D'altro canto, allora, se vogliamo anche vederla così, per certi versi dovremmo farci lo stesso interrogativo sui vari Roglic, sui vari Pogacar, che vincono tutto quello che si trovano ad affrontare, o come faceva un tempo Froome, che comunque anche lui correva poco, ma sostanzialmente vinceva. Quindi è un interrogativo che ci facciamo di lui, perché siamo abituati a vederlo poi in calando, però dall'altro lato, anche con l'esperienza e con gli anni, magari invece riesce ad avere quel livello abbastanza costante come i big comunque sanno fare.
Sappiamo ovviamente che il Tour of the Alps è un banco di prova in vista del Giro d'Italia e visto che dei protagonisti, bene o male, i nomi principali li abbiamo fatti, ovviamente è un banco di prova che fa capire anche chi forse la condizione non l'ha ancora raggiunta. Quindi parlando del borsino delle probabilità di presenza al Giro d'Italia, oltre a Vincenzo Nibali che abbiamo visto appunto si è sottoposto all'operazione chirurgica, quante sono le possibilità di vedere effettivamente poi la partenza del Giro d'Italia Thibaut Pinot? Perché ci abbiamo parlato alla partenza della seconda tappa, ha confermato che lui vuole essere al Giro soltanto se è al 100%. In quella stessa seconda tappa ha beccato 12 minuti, stamattina e oggi non ha voluto parlare con i media, però è andato in fuga, ha centrato la fuga, ma proprio nella prima parte, e sorrido perché veramente gliene stanno capitando di tutti i colori. Nonostante insomma sorrido un po' sarcasticamente per il grande affetto anche che si prova un po' per la sua storia, ha forato proprio mentre si trovava in fuga e quindi è stato ripreso dal gruppo per questo motivo. Thibaut Pinot, davvero c'è la possibilità di non vederlo al Giro d'Italia? Secondo te, Leonardo, è così concreta? Perché ormai se lui dice che vuole essere al 100% al Giro d'Italia, io non credo neanche che sia, parlando di percentuale, al 70% delle sue possibilità, e manca solo 2 settimane ormai.
No, l'interrogativo ovviamente è necessario farcelo in questo momento, perché è ovvio che ha subito un distacco veramente importante ieri, un distacco che effettivamente fa pensare che la sua condizione sia molto lontana. La sua condizione è il dolore alla schiena, perché poi sarebbe interessante riuscire a comprendere, ma non so neanche se lo sappia realmente anche lui, quanto siano un insieme di cose, quanto magari risolvendo effettivamente tutti i problemi fisici la forma torna o viceversa, cioè, oppure no. Quindi questo è un po' difficile in questo momento da comprendere. Lui credo che sia lì la chiave di lettura. L'altra cosa è che credo che una vera risposta potrebbe arrivare o domani, sostanzialmente, principalmente domani, perché comunque domani c'è la tappa forse più attesa di questo Tour di Alps, quindi comunque è domani che magari si può cercare di vedere se uno scalatore come lui ha la possibilità di lasciare il segno in qualche modo, e se domani sta bene anche con una fuga da lontano, riuscendo a centrare, riuscendo a non forare, riuscendo a non avere nessun problema di sfortuna, perché poi lo commentavamo oggi in gara, insomma, ha forato nel momento peggiore, perché probabilmente se avesse forato anche solo 5 minuti dopo, la sua ammiraglia sarebbe stata davanti al gruppo e ci avrebbe messo veramente poco a rientrare. Invece così si è trovato a dover aspettare l'ammiraglia che era dietro il gruppo, e quindi ciao fuga. Quindi io penso che ci potrebbe provare domani. Poi è vero che c'è anche l'ultima tappa, che comunque anche lì ci sono delle salite interessanti. Una di queste due tappe deve riuscire in qualche modo a lasciare il segno. Proverà a viverle ad alta intensità e proverà, correndo a massima intensità, proverà a capire come reagisce il fisico e come reagisce la condizione. Non c'è bisogno che vinca, non c'è bisogno che torni in classifica, anche perché è impossibile. Perché 12 minuti è veramente impossibile, però c'è bisogno che lasci, secondo me, anche su se stesso un segno di fiducia e qualcosa che gli possa permettere di guardare con più ottimismo al futuro, insomma.
Senza dubbio, ovviamente, gli auguriamo di poter ritrovare le migliori sensazioni sia a livello fisico sia appunto psicologico, perché poi chiaramente quando una carriera è segnata da così tanti colpi di sfortuna, è poi difficile anche per ritrovare la fiducia in se stessi. Hai un po' dribblato però invece il discorso Nibali. Secondo te al momento quante possibilità ci sono di vederlo realmente al giro? Lui il giro lo vuole fare, abbiamo già accennato settimana scorsa, insomma, a tutte le variabili che ci sono in causa, ad oggi solo percentuale secca delle possibilità di vederlo al giro?
Ma guarda, percentuale secca in realtà, se è messa così, non può essere più del 50, che poi è una risposta un po' così democristiana, come si suol dire, nel senso che è difficile adesso da fare una previsione. Io credo che serva ancora un pochino di tempo. È ovvio che l'impegno ce lo stanno mettendo tutti, ce lo sta mettendo lui, ce lo sta mettendo il team. La mia preoccupazione è che se accelerano troppo i tempi potrebbe essere quasi controproducente, quindi dal punto di vista sportivo quantomeno, perché poi insomma ne parlavamo, ci sono anche altri aspetti che entrano in ballo e di cui va tenuto conto. Però io credo che insomma l'aspetto sportivo sia il principale, io credo che se lo accelerano il problema è che ci arriverà al giro, io penso che possa esserci, però la domanda che rimane a quel punto è cosa può fare Nibali al giro e questo è un interrogativo che bisognerà veramente comprendere. Adesso non c'è ancora una risposta, tra una settimana credo che la risposta lui l'avrà, secondo me, perché aveva detto che insomma una decina di giorni dopo l'intervento sarebbe tornato in sella in maniera un po' più costante, adesso vediamo cosa riuscirà a fare, ma la vedo difficile per un risultato di alto livello, questa è la questione, che possa essere al giro sì, per un risultato di alto livello la vedo abbastanza complicata.
E vedremo allora quali saranno, insomma, le decisioni di Nibali, quali saranno anche le sue possibilità mediche, ma nel frattempo non di soli scalatori puri, insomma, si sta vivendo sulle montagne, ma anche di uomini da classiche, sebbene le classiche di cui stiamo parlando sono le Ardenne e quindi per tradizione, insomma, adatte ai puncheur e ai corridori più leggeri. E la freccia pallone di oggi, che ha visto il successo anche, direi, molto bello per come è arrivato nell'ultimo chilometro, proprio sul muro di Wi, del campione del mondo Julian Alaphilippe, che praticamente accelerata 300 metri dalla fine, dall'arrivo, per qualcosa meno, forse 250, per andare a riprendere Roglic, che si era avvantaggiato poco prima con un'azione delle sue, e battere poi lo sloveno negli ultimi 25-50 metri con Valverde, che ha provato a seguire il ritmo del francese, ma si è dovuto accontentare della terza posizione. Andiamo prima a sentire dalle voci dei protagonisti, quindi prima Giuliano Alaphilippe e poi Primoz Roglic, ai nostri microfoni all'arrivo, le impressioni sulla corsa e su com'è andata, e poi commentiamo.
La joie, bien sûr. C'est une victoire très importante qui fait énormément de bien. Voilà, après un travail exemplaire, un travail énorme de toute l'équipe, gagné au sommet du mur de vie avec le maillot champion du monde, c'est vraiment, vraiment spécial. Non, non, pas spécialement. J'avais pas forcément le plein de confiance avant d'arriver là, même si j'ai très bien travaillé avant. Une victoire, ça fait beaucoup de bien et il fallait aller la chercher celle-là. Donc voilà, je suis content d'avoir bien géré mon effort. Niveau timing, ça a été parfait. Gros boulot de toute l'équipe qui m'ont bien placé. Et voilà, à partir du moment où j'ai vu Roglic commencer son effort et que personne n'y allait derrière, je me suis concentré sur la gestion de mon effort et à maintenir la fameuse brûlure jusqu'à la ligne, quoi. Ah, c'est pour montrer que j'ai la tête dure, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, on a un petit peu trop envie que je gagne tous les week-ends. C'est pas toujours évident malgré tout le travail fourni. Et voilà, j'ai jamais rien lâché, je sais pourquoi je suis venu là, donc je suis content que ça ait marché aujourd'hui. Non, pas les critiques, mais moi, personnellement, j'ai envie de gagner. Le maillot, je le respecte. Je pense que depuis que je l'ai sur les épaules, j'ai toujours fait le maximum pour le montrer. Et c'est vrai que des fois, je suis un petit peu trop dur avec moi-même. Mais le plus important, voilà, c'est que je prenne du plaisir. Aujourd'hui, j'en ai pris énormément, donc je suis content pour moi, mais aussi pour mes coéquipiers qui ont fait un gros travail.
È una vittoria molto importante che fa molto bene. La squadra ha fatto un lavoro enorme, poi vincere sul muro di Wi con la maglia di campione del mondo è davvero speciale. Non mi sentivo molto fiducioso prima di arrivare qui, anche se sapevo di aver lavorato bene. Vincere era importante e sono davvero contento di esserci riuscito. Come tempi siamo stati perfetti. Quando ho visto che Roglic partiva e nessuno lo seguiva, mi sono concentrato sul mio sforzo per mantenermi a tutta fino all'arrivo. Quel gesto sul traguardo era per mostrare che ho la testa dura. Sin dall'inizio stagione mi si chiede sempre di vincere ogni fine settimana e non è sempre facile, malgrado il grande lavoro, ma non ho mai mollato e sono contento che oggi sia andata bene. Non è tanto una risposta alle critiche, sono io ad aver voglia di vincere. Rispetto a questa maglia faccio sempre il massimo per metterlo in bella mostra. A volte sono troppo duro con me stesso, ma so che devo cercare di godermi le corse e oggi l'ho fatto davvero. Sono contento per me e per i miei compagni, che hanno fatto un grande lavoro.
Tired, it's a really steep climb, and yeah, happy that I managed to come to the top. Yeah, not really. We all know he already won here a couple of times, and yeah, for me it was the first time hitting this climb, and I did my best. If I would go faster, probably I would won, but he was strongest and he deserves to win. Too early or too late, at the end I was not strong enough, so I think Julian was stronger today.
Sono davvero stanco, è stata una salita molto dura. Sono felice di come sono riuscito a gestirla. fatto del mio meglio. Se fosse andato più veloce, probabilmente avrei vinto, ma alla Filippo è stato più forte. Troppo presto, troppo tardi, alla fine non ero abbastanza forte. Giuliano è stato migliore oggi rispetto a me. Ecco Leonardo, Alaphilippe ha vinto benissimo, credo che il record di Valverde abbia già un serio pretendente, insomma, qui alla Freccia Vallone, perché è un percorso perfetto per lui e oltre a questo ti chiederei, Roglic avrebbe potuto correrlo diversamente, quell'ultimo chilometro, quegli ultimi 500 metri, poi di fatto è partito troppo presto?
Sinceramente, io penso di sì. Magari comunque non avrebbe vinto perché comunque si sarebbe mosso diversamente anche alla Filippo. Questo è evidente. Cioè, se Roglic avesse aspettato quei 50-100 metri, è evidente che alla Filippo non avrebbe aspettato a sua volta il tempo che ha impiegato per cercare di rientrare. D'altro canto, insomma, paga anche l'inesperienza credo fosse in assoluto la sua prima partecipazione, quella di Roglic. Quindi, comunque, è chiaro che in una salita così, sicuramente, insomma, serve l'esperienza. Poi, ovvio, servono anche le gambe, ma l'esperienza di sapere come gestirsi e come muoversi. La si accumula e se ne ha sempre di più. Dall'altro lato, insomma, la Filippa, la sua prima partecipazione, ha fatto secondo dietro al mostro sacro Valverde, quindi va, lascia anche un po' il tempo che trova. Io credo che sì. Comunque, rispondendo anche all'altra domanda, la Filippa può tranquillamente battere il record di Valverde, perché insomma, l'abbiamo visto in 5 partecipazioni, ha fatto 3 volte primo, 2 volte secondo. È evidente che, insomma, se avrà una carriera, non dico lunga quanto quella di Valverde, ma ancora lunga il normale, diciamo così, Alaphilippe ha ampiamente tempo per riuscire a battere questo record.
Sì, sicuramente, di certo Alaphilippe è un corridore che poi entusiasma anche abbastanza, ne parlavamo poi prima in redazione, forse la Freccia Vallone non è più una classica che entusiasma così tanto, almeno fino all'ultimo chilometro, dove poi è sempre molto interessante, però insomma è difficile evadere da quello che è il copione attuale. Di questa Freccia Vallone si parla e si parlerà ancora, non soltanto per i risultati sportivi, purtroppo, con la splendida appunto vittoria di Giuliano Alaphilippe, ma anche per quanto è successo alla UAE Team Emirates, che di fatto è stata esclusa dalla corsa all'ultimo momento per due casi di positività al tampone del coronavirus che si sono rivelate poi essere sostanzialmente false positività. Leonardo, riassumi un po' la vicenda, insomma, per quello che abbiamo potuto raccogliere come redazione e insomma, a questi livelli è accettabile davvero che possa succedere che un'intera squadra, che ovviamente contava, non l'ho detto, ma insomma, contava alcuni dei grandissimi favoriti, da Pogacar, campione in carica Marchisci, ma anche gli italiani Formolo e Ulissi, che è stato proprio uno dei due, insieme a un membro dello staff, insomma, di casi di false positività, aveva grandissime ambizioni di vittoria, la corsa inevitabilmente è stata modificata nel suo andamento dall'assenza della squadra.
È chiaro che insomma, la presenza della UAE avrebbe veramente potuto cambiare tutto, perché Hirschi avrebbe voluto correre in un modo, Pogačar in un altro, insomma, quindi il finale sarebbe potuto essere diverso. Detto questo, insomma, è andata come è andata. Purtroppo è andata come è andata e non sono sicuro che cioè, ci sia molto da recriminare, nel senso che comunque il regolamento belga è molto restrittivo. Il Belgio, penso, ha avuto tantissimi problemi nel corso di questo anno abbondante, ha avuto tanti problemi con il Covid, quindi hanno comunque un regolamento abbastanza rigido. Il regolamento prevede che in caso di falsa positività deve essere sostanzialmente accertato dal laboratorio che insomma ha fatto credo ci sia una sorta di confronto, non so i dettagli, ma sostanzialmente deve essere certificato da un laboratorio. Il problema è che non c'erano sostanzialmente i tempi tecnici per avere il documento che accertava questo, quindi adesso la squadra resta perché spera comunque di poter partecipare a Liegi, per cui ci dovrebbero essere, insomma, passano altri 3 giorni, quindi i tempi tecnici ci dovrebbero essere, però è stato questo il motivo che ha fermato la squadra. Quindi non è stato un regolamento UCI, un regolamento di ASO, un regolamento della singola corsa, della singola, cioè le autorità belghe hanno questo tipo di regolamento e quindi non si è potuto fare altro. Per quanto riguarda insomma gli eventi, sì, sostanzialmente insomma, sono risultati positivi. Noi siamo stati informati questa mattina presto, addirittura prima della partenza e prima che insomma venisse fuori la storia. Siamo stati informati, insomma, di questa possibilità. Inizialmente non si sapeva, però appunto ci era stato spiegato che il problema riguardava già per quanto riguarda una questione regolamentare. Infatti non si sono neanche presentati poi all'inizio, quindi anche loro lo sapevano sostanzialmente, perché non si sono, il bus a un certo punto non si è presentato, quindi ormai era abbastanza evidente che era qualcosa che purtroppo stava venendo fuori in quel momento. Niente, insomma, è ovvio che è un dispiacere in quanto italiani, insomma, è la squadra più una delle squadre più italiane, ci sono dei corridori italiani molto forti che potuto fare bene, e, insomma, c'è del rammarico comunque sia sì, in generale, insomma, non è così che si vorrebbe affrontare una corsa e purtroppo, insomma, è qualcosa a cui ormai siamo un po' abituati. Vedi bene, insomma, anche oggi al Tour of the Alps c'è stata la 1X che ha dovuto prendere una decisione simile ed anche lì c'è stato un caso di falsa positività, cioè la cosa drammatica è questa, è che le false positività purtroppo esistono. Ci ricordiamo anche di Matthews l'anno scorso escluso dal Giro d'Italia e poi risultato falso positivo. Capita insomma anche a molti di noi nella quotidianità, nella normalità, magari è capitato proprio a chi ci ascolta, personalmente no, ma insomma a chi ci ascolta, a qualche amico o parente o collega di chi ci ascolta, ne conosco persone che sono risultate anche io purtroppo false positive e hanno avuto insomma i loro problemi con il lavoro o quello che sia. In questo caso, purtroppo, è il lavoro, ci sono delle conseguenze, diciamo che si resta sempre nell'ambito di una situazione che si vorrebbe diversa, ma che purtroppo ha dei limiti a cui difficilmente si può andare a toccare. Cioè, prendersela con qualcuno in questo momento è impossibile. La parola giusta è frustrazione, ovvero quando non sai cosa fare, l'hanno usata quelli della Wellettini, i Reds sono frustrazione nel non poter agire diversamente.
Sì, credo che riassuma perfettamente, descriva perfettamente, insomma, il senso di impotenza di fronte a questi protocolli che è giusto che ci siano e che chiaramente non possono, hanno bisogno insomma, di tempi tecnici per farsi rispettare. Il trittico delle Ardenne si concluderà con quella che quest'anno a questo punto è la terza classica monumento dopo il rinvio della Parigi-Roubaix, ovvero la Liegi Bassoliegi, che questa domenica vedrà impegnati, insomma, alcuni dei migliori cacciatori di classica, sostanzialmente tutti insomma, a caccia del successo del monumento, a cominciare ovviamente dal campione in carica Primož Roglič e ovviamente da Julian Alaphilippe, tutti i corridori che abbiamo visto i protagonisti sostanzialmente finora nelle Ardenne, in particolare a Frecciavallone. Che tipo di corsa ti aspetti, Leonardo? E ovviamente poi ricordati che abbiamo sempre il giochino del favorito e della sorpresa.
Allora, guarda, per quanto riguarda che tipo di corsa, spero in qualcosa di un po' più dinamico di oggi, nel senso che, come dicevi tu, la Liegi ormai è una corsa che è vissuta nell'attesa, è una sorta di, forse oggi ho visto qualcuno che la definiva una sorta di Milano-Sanremo senza il mare, ed ha un suo senso. Il problema è che non manca solo il mare, ma manca anche quel finale, con i capi che comunque smuovono un po' di più di quanto possa realmente smuovere solo quest'erta conclusiva. Detto questo, io mi aspetto una corsa decisamente più dinamica, anche perché ci sono più scenari, quindi credo che ci sarà un po' più di offensività, un po' più di grinta anche da parte di alcuni corridori, perché c'è modo comunque di cercare di sovvertire i pronostici. La vera differenza è quella, a Liegi non puoi tanto sovvertire, non puoi cercare di anticipare, scusami, la Freccia non puoi, invece la Liegi puoi, quindi mi aspetto che ci siano delle mosse dalla media, ma dalla media distanza, più che azioni sono nel finale. E per quanto riguarda il favorito, guarda, voglio dire Roglic, perché comunque Roglic oggi in salita ha fatto qualcosa di veramente forte. È vero, poi è stato superato da un Alaphilippe in ottima forma, però la forma di Alaphilippe in realtà è abbastanza incognita, nel senso che oggi con lo strappo secco si è dimostrato il più forte, però nei giorni scorsi, quando c'erano anche altri strappi, altre salite, qualche difficoltà in più l'ha avuta. Quindi credo come mio favorito metto Roglic, anche perché insomma, l'ha vinta già l'anno scorso, quindi proverà sicuramente a ripetersi. La sorpresa, insomma, non si ha ancora una start list ben definita, quindi è un pochino più difficile andare a giocare sulle sorprese in questo momento. Io credo che vorrei vedere Schelling se può fare qualcosa di bello, perché l'abbiamo visto provarci tanto e secondo me qualcosa di interessante può ottenerlo. È stato quarto alla Freccia del Brabante, ha avuto un'ottima prova. Non so se è un corridore pronto per questo tipo di salita in realtà, però vorrei provare, vista l'ottima forma, vorrei provare a giocarmelo.
D'accordo, allora tu hai preso Roglic, io tamponi, insomma, e situazione, protocollo Covid permettendo, immagino che ci sia un po' Gacciar inferocito, sia per non aver potuto correre la Freccia, sia per come è andata a finire poi la volata dell'anno scorso, che di fatto non ha potuto fare per il movimento di Alaphilippe che lo ha danneggiato. Credo che Pogacar sarà carichissimo, insomma, per cercare il successo importante. Per quanto riguarda la nuova sorpresa, nella start list provvisoria compare il nome di Arvan Ucic, che secondo me è un giovane molto interessante e che su questo percorso può farsi notare. Da lì a dire che possa lottare per la vittoria non è ancora sicuramente il suo momento, però non mi stupirei troppo di vederlo piazzarsi o comunque di vederlo in mostra in qualche modo nel finale. Queste sono le nostre visioni, ovviamente siete liberi di commentare, di farci sapere le vostre idee, il vostro vincitore, la vostra sorpresa. Per la Liegi Bassoliegi, per questa puntata di Spazio Talk, intanto è tutto. Un ringraziamento ovviamente a tutti i nostri radioascoltatori. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo, sulla nostra applicazione in cui trovate anche ovviamente le varie dirette con un profilo aggiornato delle mappe, con il live tracking, con tutte le informazioni riguardo altimetria e planimetria. Stiamo seguendo in questo periodo sia le Ardenne sia il Tour of the Alps. Continueremo poi con tutte le principali corse europee. Grazie allora al nostro direttore Leonardo Ubrighi Delfino, a lui e a voi, amici radioascoltatori, di nuovo un augurio di una buona serata.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.